Gentili signori, benvenuti alla seconda parte della Top 5. Nel pregarvi cortesemente di sedere ai vostri posti e di allacciare le cinture, il capitano David Bowman vi informa che questo viaggio è stato gentilmente offerto da Sir Ernest Shackleton, Andrew McCauley, Walter Bonatti, Roald Amundsen, Amelia Earhart, Donald Crowhurst, Steve Zissou e il capitano Nemo. A tutti loro vanno a nome dell'equipaggio di ultimo piano un commosso ringraziamento e un'eterna gratitudine. Buon proseguimento!
Top 5!
E siamo quindi arrivati sul gradino più basso del podio, laddove troviamo ad aspettarci Fantastic Voyage, in volgare gergo italico Viaggio allucinante, un celebre film di Richard Fleischer del 1966.
Tratto da un racconto originale di Otto Clement e Jerome Bixby, Viaggio allucinante è una vincente spy story incentrata sulla miniaturizzazione di un sottomarino iniettato nel corpo dell'agente segreto Ian Benesch per rimuovere un embolo e salvarlo quindi da una morte certa. Un signore trama, una tramitta vero?
Già, Viaggio allucinante è la storia di una drammatica corsa contro il tempo, perché i nostri eroi hanno a disposizione solo un'ora per impedire che il sistema immunitario reagisca e che l'effetto di miniaturizzazione svanisca del tutto.
Un film che già solo dalla trama ben si potrebbe definire come un capolavoro psichedelico, degno del peggior delirio psicotropo, e che trova poi nei fantasmagorici effetti speciali utilizzati per simulare organi, arterie e un ampio assortimento di valvole, un punto di assoluta eccellenza. Un film epocale, ripreso con successo negli anni Ottanta da quel furbacchione di Joe Dante, con un remake intitolato, magari lo ricorderete, Salto nel buio, e non Sardo nel buio, con Dennis Quaid e Meg Ryan.
E siamo quindi giunti alla piazza d'onore. Al secondo posto della Top 5 troviamo l'Orienteering, e cioè la suprema arte dell'orientarsi, che grazie ad una sconfortante modernità da dopolavoro ferroviario, da antica tecnica di sopravvivenza, mi si è drammaticamente trasformata in un singolare mix tra la tendenza New Age, la disciplina Zen, lo sport e il buon vecchio manuale della giovane marmotta.
Su, dai, abbiate il coraggio di dirlo. Che invece di fare i soliti teppisti, gli insopportabili snob del ceppolo, gli sprezzanti e supponenti hipsters di periferia, dovremmo applaudire chi riscopre il piacere di perdersi nei boschi, su e giù per i pendii. Dovremmo pubblicamente incensare coloro che hanno bandito ogni apparato tecnologico per cercare di orientarsi alla vecchia maniera, come facevano i nostri pionieri, quelli della frontiera, con il vento, le foglie, il muschio o le carte. Vecchie stellone.
Già, magari dovremmo proprio dedicare qualche buona parola in favore di chi, nell'era tecnologica dei software, dei navigatori, delle Google Maps e delle app, ha deciso di tornare ad osservare la volta celeste alla ricerca di stelle polari, orse minori, ruote, carri, aratri e quant'altro, battezzando una nuova tendenza, un'attitudine, una moderna way of living, tutta salubre, biodinamica, bioenergetica, biodiversa, bioresponsabile, biointelligente, bio qualcosa.
Bio, insomma.
Bio.
E invece no! E invece no, cari amici, no,
bio,
perché è tutto troppo bello, troppo sano, troppo intelligente, insomma, troppo
bio.
Che vogliamo vedervi di notte sull'acquato a vagare a fari spenti a bordo della vostra simpatica utilitaria alla ricerca della stella polare con cui orientarvi mentre il solito simpatico tir del solito simpatico camionaro serbo, in preda al solito simpatico delirio alcolico, si appresta a operare, vostro malgrado, un drammatico restyling della vostra vetturetta. Oppure vorremmo anche vedervi dispersi, con tanto di bussola al collo, imprigionati nell'infinito nebbione padano, in cerca di un qualsivoglia punto di riferimento, in bella compagnia di anguille, fossi, pesci gatto e qualche milione di allegri girini.
E poi, insomma, diciamolo, Bert, hai davvero tutta sta fregola di orientarti? E allora comprati il tuo bel navigatore, scarica la tua bella app e non venire più a rompere i maroni, né a noi, né all'amico servo, né tantomeno ai poveri girini.
Già, soprattutto, soprattutto i poveri girini.
E siamo finalmente approdati al gradino più alto del podio, al numero uno dell'infame lista, dove troviamo...
Cosa troviamo?
Niente po' di meno che Leia Fiatla Yoketl.
Però
complimentoni.
Tranquilli, Non ci siamo ancora scolati l'acqua ragia del nonno.
No.
E non abbiamo deciso di ricorrere all'aramaico antico per le solite imprecazioni di rito.
No,
quelle
no.
Basta qualcos'altro. Stiamo invece parlando del celebre ghiacciaio islandese dove nella notte tra il 20 e il 21 marzo del 2010 si è improvvisamente aperto un craterino vulcanico di qualche chilometrino di diametro che ha impunemente sputazzato nell'atmosfera un mostruoso pennacchione di ceneri e lapilli, provocando l'evacuazione di oltre 600 persone, ma soprattutto il blocco totale cardanico e assoluto del traffico aereo di tutta l'Europa continentale. Una cosettina da poco, da più, ma sì, cosa vuoi, poco più di 200 milioni di dollari al giorno. Mica balle.
Cari amici, ci riferiamo infatti alla chiusura totale dello spazio aereo di mezzo mondo, una specie di folle caos organizzativo che ha mandato in tilt vettori, agenzie, aeroporti, spedizionieri, ma anche i viaggiatori più scafati e provetti, obbligati dal rapido esaurirsi delle flotte delle compagnie di noleggio auto a condividere con improvvisati compagni di viaggio qualsivoglia mezzo privato di locomozione pur di arrivare in tempo a destinazione.
E questa sorta di isteria collettiva da carpooling coatto ha pure testimoniato quanto la circolazione di uomini, mezzi, cose e animali di questo pianeta dipenda ormai quasi esclusivamente dal volo aereo e quanto i moderni, discussi e discutibili piani alternativi della mobilità extraurbana rimangano sulla carta poco più di un mero esercizio di stile.
Comunque sia, è al simpatico vulcanone che si deve nell'ordine. Primo, la mancata partecipazione di molti statisti alle esequie del presidente polacco Lech Kaczynski, tragicamente schiantatosi qualche giorno avanti. 2. L'annullamento del vertice politico italo-tedesco di Hannover. 3. Il blocco del milionario ipertecnologico Circus della Formula 1 in quel di Shanghai. E soprattutto 4. Il faticoso viaggio in torpedone in perfetto stile anni 70 del Barcelona Football Club a Milano, giusto in tempo per farsi pettinare dall'Inter di Mister Mourinho nell'andata della semifinale di Champions League. No balle, ma 3 titoli.
Watch. Ultimo Piano.